Passiamo al nostro libro del giorno, l'autore Filippo Nicosia. Buon pomeriggio Nicosia, benvenuto.
Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Fahrenheit.
Nicosia è nato a Messina nell'83, è scrittore e autore televisivo, ha fondato nel 2013 la libreria itinerante Pianissimo e nello stesso anno ha pubblicato un reportage che parla proprio dell'esperienza di Pianissimo Libri sulla strada con Terre di Mezzo. Poi è esordito nella narrativa 3 anni fa con Un invincibile estate pubblicato da Giunti e ora Mondadori pubblica il romanzo Come un animale. Cosa racconta Come un animale? Beh, è la storia di Andrea, un professore, come pian piano intuiamo, capiamo da piccoli particolari, che si è trasferito in una villa quasi abbandonata dalle parti di Manziana, quindi nell'area a nord di Roma, per lasciarsi dietro un passato terribile che preferisce dimenticare. Forse arriveremo a dire qual è, del resto viene svelato abbastanza presto nel corso del romanzo, ma in ogni caso Andrea vuole appunto cancellare ogni segno, ogni memoria di ciò che è accaduto e quindi vive praticamente come un recluso, come accade ovviamente puntualmente nei romanzi. Questa reclusione verrà interrotta prima dal legame con la sua vicina di casa, Silvi, che però, o Sylvie forse dovremmo dire, perché se non erro è in parte francese, un'italiana cresciuta in Francia, giusto Nicosia?
Esatto.
E che però è sposata con Matteo e ha anche una figlia, Maria, e poi però in altro modo verrà interrotta questa reclusione dalla comparsa di uno strano ragazzo, un adolescente di nome Yuri, e con entrambi questi personaggi, Sylvie e Yuri, la vita di Andrea andrà incontro a una serie di complicazioni arriveranno poi a uno scioglimento nel finale. Il titolo è Come un animale e in effetti questo è un libro pieno di animali. Ci sono cavalli, ci sono cani, ci sono insetti e sono tutti, non direi personaggi, in alcuni casi hanno quasi il ruolo di personaggi, però certamente sono delle presenze importanti in una storia che poi vede a volte degli esseri umani comportarsi come degli animali. Ecco, come mai la centralità degli animali in questo romanzo?
Ma penso perché la componente dell'animalità, non intesa in senso proprio zoologico, appunto aveva a che fare con col personaggio, col protagonista, proprio perché forse era ciò che era più distante da lui. Quindi un professore, immaginiamo un intellettuale fra virgolette, come dire, medio, qualunque, no? Una persona abituata magari a pensare, a ragionare, a diciamo a dirimere i fatti della vita solo con la testa, quindi con ciò che noi siamo abituati a pensare nella componente umana come dell'uomo, come puramente razionale. E invece, appunto, non so se facendo bene o facendo male, ho voluto delegare alla componente dell'animalità qualcosa che legasse alla vita in senso proprio biologico, ancestrale, e quindi per lui misurarsi con gli animali, per il protagonista misurarsi con gli animali e quindi successivamente con la sua parte animale, era incontrare un altro, un'altra persona, un altro se stesso, che era probabilmente contenuto dentro di lui e che era come, diciamo, il bruco per la farfalla, in bozzolo, che aveva bisogno di uscire. E in qualche modo diciamo che la storia è questa fuoriuscita, questo diventare farfalla.
È interessante che lei citi la farfalla perché gli insetti appunto hanno un ruolo importante in questo romanzo, un ruolo importante al tempo stesso metaforico più che essere un elemento che conduce l'azione, la rappresentano, in quanto Andrea si mette a fare collezione di insetti, li uccide e li conserva, studiando le tecniche che permettono di farlo. A un certo punto mi sembra che dica che era l'unico modo per accettare la morte, trasformarla in bellezza. Come dobbiamo interpretare, secondo lei, questo movimento psicologico? È produttivo? È una forma effettivamente di accettazione del fatto della violenza, del fatto della morte, oppure è qualcosa di allarmante?
Mi ricordo all'infanzia, quando i miei nonni morivano in casa, che si vestivano bene, si metteva l'abito più bello, si preparavano e poi li si accompagnava. mi è capitato di vedere un film bellissimo in cui, un film giapponese se non mi sbaglio, in cui venivano truccati i morti. C'è questa usanza che io trovo magnifica, non perché io abbia chissà quale diciamo fascinazione per la morte, ma è in qualche modo una pratica che è molto affascinante. E in questo caso io credo che questa forma di perfezione, no? Questo morire senza essere in qualche modo intaccati, senza malattia, senza un evento traumatico, è questo che credo più di tutto, come penso per un entomologo, per uno che colleziona insetti. Io sono andato nei forum un pochino a vedere, a capire qual era anche un po' cosa spingeva queste persone a collezionare gli insetti. Quindi ovviamente si collezionano insetti perfetti, in perfette condizioni. Ho cercato appunto di capire questa attività, e poi vedendo, diciamo, una cosa che magari possiamo svelare o non possiamo svelare, capendo come invece il dolore, il trauma di questa persona fosse invece legato a una cosa che aveva in qualche modo ridotto in poltiglia, o comunque molto dilaniato la cosa che amava, a quel punto mi è sembrato anche un modo in cui lui potesse veramente, per lui, insomma, rendere appunto, come hai giustamente detto, accettabile una dipartita.
C'è un evento terribile che ha segnato la vita di Andrea e per il quale, a torto o a ragione, lui si sente gravemente in colpa, che ha a che fare con sua moglie e con suo figlio, una famiglia che è già scomparsa quando l'azione prende le mosse. Alla fine del romanzo, non diciamo come, sembra che Andrea riesca a ricostruire in parte questa famiglia, però solo in parte, perché non sarà la moglie ma solamente il figlio quello che riuscirà a ritrovare. Come mai, secondo lei?
Perché mi sembrava veramente, come dire, sembrava la situazione in cui avevo posto Andrea, le difficoltà a cui andavo incontro, hanno portato la storia in questa direzione. Io penso che alla fine il personaggio aveva bisogno di prendersi cura, aveva bisogno di intestarsi, o comunque di provare a sentirsi di nuovo vivo attraverso l'accudimento, attraverso la protezione. E tutto questo avviene tramite questo fantastico ragazzino, non il mio personaggio, ma gli faccio i complimenti da solo, perché a volte non mi sembra neanche di averlo scritto io, ma mi sembra di averlo visto per il sud, per la Sicilia, mi sembra di incontrarlo ogni tanto, di questo ragazzo che appunto che gli sbuca nella vita e gliela, come si direbbe, gliela incasina, come direbbe Yuri.
Questo è anche il racconto di un'educazione?
È il racconto di un'educazione. Sicuramente ci ho messo molto di autobiografico, anche se la storia non somiglia per niente, e Andrea non mi somiglia per niente. Sicuramente racconto un'educazione, ma ho cercato di mettere dentro anche la mia esperienza della libreria itinerante, della lettura ad alta voce, di ciò che penso mi abbia fatto maturare come persona, di che cosa per me voleva dire la lettura, i libri, le librerie, e di come si potesse appunto insegnare senza per forza avere un tono professorale. Quindi il professore fa in qualche modo esperienza anche lui di un nuovo tipo sia di insegnamento che di un nuovo tipo di, fra virgolette, di paternità. E quindi sì, credo proprio di sì.
Andrea arriva in questa casa abbandonata, quasi abbandonata, con uno scatolone di libri. Cita qualche titolo dei libri che si è portati dietro, evidentemente ha intenzione di intraprendere un ampio programma di letture, ma poi alla fine quello, l'unico di cui viene in qualche misura sviluppata la presenza nel racconto, nel rapporto tra Andrea e Yuri, è Cavalli selvaggi di Cormac McCarthy. Come mai?
Ma perché ho voluto citare i maestri, il maestro, nel senso che avevo preso.
Ma sono tanti i maestri che si è portato dietro il nostro Filippo Nicosia. Ha ottimo
cita
gusto.
Cita anche Parise, mi sembra, in un momento del libro. Adesso, però sì, in qualche modo, siccome mi sembrava di averlo, come dire, in qualche modo evocato proprio nello spirito, io ho trasformato Manziana nel mio piccolo West, in quella zona di confine che poteva essere una radura, una pianura, una zona un pochino più selvaggia, io ci ho vissuto in quella zona, ovviamente l'ho resa un po' più epica, secondo me, un pochino più, forse se vuoi, selvaggia, però in qualche modo mi sembrava doveroso svelarlo immediatamente, dirlo proprio papale, guarda, questo scrittore mi è piaciuto così tanto che, insomma, se ci noti delle somiglianze, sì, hai visto giusto, io ci ho proprio... ho cercato di prendere da lui qualche cosa che per me è stato prezioso e quindi, non lo so, l'ho quasi omaggiato dentro al libro.
Ma come mai? Che rapporto sente esserci tra Cavalli Selvaggi e la storia di Andrea Iuri?
Questa storia di scardinamento, questa storia di ribellione, anche se la mia è meno patente, però
spero meno violenta anche.
Sì, però appunto ci sentivo delle somiglianze e poi appunto ho creduto in qualche modo, soprattutto per quella sorta di solitudine che attorno agli personaggi, di doversela appunto un po' cavare nella vita, anche con ciò, insomma, anche con certo tipo di mezzi che non sono propriamente appunto quelli della forza fisica, quindi ho visto delle somiglianze e poi appunto lì in quel momento, poi McCarthy appunto aveva questa scrittura, questo incipit che lì per lì non prende subito, no? Ci stava bene nel libro perché inizialmente quando effettivamente si comincia il romanzo devi entrare dentro, devi stare, a differenza di me che ho una scrittura molto più lineare, molto più semplice, e però poi lui ti porta dentro la storia e piano piano segui il personaggio ed è una storia sicuramente avvincente, quindi io ho creduto che potesse anche interessare un ragazzino che forse magari non si avvicina a Cavalli Selvaggi così di primo acchito.
A proposito di quello che diceva ora su una scrittura lineare, il fatto di essere anche autore televisivo ha influenzato la sua scrittura?
Beh, sicuramente piano piano ho cercato di trovare uno stile che somigliasse un pochino più, che fosse più personale, che avesse un po' meno orpelli rispetto magari anche al romanzo precedente, e questa storia mi ha aiutato. Ho cercato di scrivere dei capitoli brevi perché avevo, come dire, paura di un flusso di coscienza perché magari appunto la storia di un uomo da solo che vive in una casa poteva, diciamo, appunto si sarebbe anche prestata a questa scrittura magari un pochino più fluida, più fiume. Invece ho cercato di spezzettare le giornate quasi come fosse un diario, senza però, è un finto diario, cioè diciamo che ho riprodotto la sensazione di un diario senza però che ci sia proprio la sensazione di lui che lo scrive o che ne appunta i fogli, quindi ho lavorato, diciamo, moltissimo per rendere questa storia e questa scrittura un pochino, come dire, non dico semplice perché niente è semplice, soprattutto in narrativa, ma comunque una scrittura che fosse sicuramente veloce, immediata e avesse alcune feritoie in cui era possibile infilare le descrizioni degli insetti, in cui era possibile infilarci le riflessioni del personaggio senza che queste prendessero il sopravvento.
Stiamo parlando con Filippo Nicosia del suo romanzo Come un animale, che è appena stato pubblicato da Mondadori. La storia più o meno incominciamo a padroneggiarla. Possiamo aggiungere che se uno volesse fare una sorta di ruolino dei personaggi presenti in questo romanzo, potrebbe abbastanza facilmente distinguerli. Cioè, alcuni maschi adulti, violenti e pericolosi, il padre di Iuri, Matteo, e dall'altra parte delle figure di giovani o di donne che invece sono soprattutto delle vittime e che hanno difficoltà a opporsi, che sentono la violenza. Ora, il protagonista Andrea è un maschio adulto, per di più diciamo che si sente pericoloso per quel famoso senso di colpa per ciò che è accaduto a sua moglie e suo figlio, appunto. L'impressione è che tutto il romanzo porti Andrea a fare i conti con la violenza che ha dentro se stesso. Ma ciò che colpisce Filippo Nicosia, su cui vorrei chiedere e dirci qualcosa, è che a un certo punto Andrea agirà quella violenza con una ferocia che stupisce anche chi legge. Viene un po' in mente quel film di Sam Peckinpah, Cane di paglia, con Dustin Hoffman, sì. Matematico che a un certo punto, per difendere la sua famiglia, diventa brutale nell'uccidere i nemici. Ecco, in che modo, secondo lei, in generale o nella storia, come preferisce, si fa i conti con la violenza, diciamo, di ruolo che ci si porta dentro?
Questo è esatto. Io sarei felicissimo di poterti rispondere, perché è una questione, la violenza è una cosa che mi affascina da sempre, nel senso, non perché io la pratichi o perché io, ma io ne sono davvero molto attratto, nel senso che scrivo anche per cercare di capire come viene esercitata la violenza, perché un personaggio è violento, che cosa, perché la violenza è sempre un sintomo. La violenza è sempre un sintomo di qualcosa che uno ha dentro, è sintomo di qualcosa che la società cova quando si vede quella, che ne so, appunto, i fatti che sono successi in America di recente, quindi viene incendiato un commissariato, ci si ribella, quindi questo mi interessa moltissimo. Nella storia il personaggio ha in qualche modo, crede in altri valori, crede in altre cose, è abituato ad altro, a risolvere le situazioni in altro modo, e viene costretto o in qualche modo si trova in una situazione in cui penso che lui non avesse scelta. A un certo punto compie un gesto, secondo me, e basta forse il primo che lo cambia, che in qualche modo lo cambia. È un gesto spaventoso, è un gesto profondamente sbagliato, che credo che a lui stesso faccia ribrezzo. Ma allo stesso tempo, in questo eccesso, in questa cosa, si immedesima nell'altro. Io credo che si avvicini di più all'altro, e per questo ne abbia meno paura. Come si risolve questa faccenda, nel senso, se questa cosa sia giusta o sbagliata? Io dico sempre che Andrea fa una cosa sbagliata per farne due giuste. Questo è quello che penso. Io credo di averne scritto perché non so rispondere con precisione alla domanda.
Nel frattempo, questa compagine di maschi adulti violenti che abbiamo descritto è molto decisa nel ipotizzare che il legame tra Andrea e Yuri sia un legame omosessuale. Si parla del nascere Finocchi, si viene accusato di circonvenzione di minore, e in effetti il suo ascoltare freneticamente Elton John potrebbe dare dei dubbi. Quest'ombra viene sviluppata narrativamente, questo voglio dire. Come mai le interessava svilupparla?
Sì, questo succede perché appunto in qualche modo era uno strumento con cui la famiglia di origine di Yuri poteva tornare in qualche modo a farsi viva, o comunque a mettere a posto le cose in una maniera che non fosse, appunto, che non fosse eccessivamente, come dire, fuori dalla legge. E questo succede, come dicevi tu, è una storia in cui gli uomini o la componente maschile, appunto, io credo che di aver sviluppato un po' delle figure che in cui mi sono rivisto, che ho incrociato, che ho visto, non necessariamente ovviamente di mio padre o i padri che ho incontrato, ma comunque si oscilla dal superomismo all'omosessualità, cioè c'è tutto il al considerare l'omosessualità una forma di debolezza. Queste cose sono, come dire, nell'esperienza mia da uomo adulto 37enne che ha passato un'infanzia nel sud Italia e la giovinezza fino a 18 anni, ma non è una questione di nord-sud, è comunque ancora qualcosa di vivo, presente, inestirpabile della mentalità maschile. Ed è preoccupante, da una parte appunto il mio piccolo contributo all'analisi o alla fotografia del paese, ho cercato di metterla in questo libro, in cui appunto anche un uomo di intelletto, in qualche modo, quando viene minato qualche diritto fondamentale, quando viene minato qualcosa di fondamentale, non deve retrocedere, non deve rinculare, ma deve provare a starci anche col corpo.
In effetti il corpo è molto importante. C'è per esempio una vera e propria scoperta della fisicità che avviene tra Andrea e Yuri, la possibilità di abbracciarsi, di piangere, oppure un altro elemento che le suggerisco, Filippo Nicosia, per vedere cosa ce ne può dire, il fatto che Yuri abbia una vera e propria passione per la corsa e sembra mettere nelle corse automobilistiche, nella possibilità di correre in auto, uno slancio che è non dico addirittura violento, forse autodistruttivo, ma comunque esprime qualche cosa di una identità maschile, se vogliamo dire così, che lui vuole esprimere in quel modo, come se occorresse farne qualche cosa ma non si sapesse esattamente che cosa farne. La domanda che però vorrei farle è questa: come mai non chiamano mai la polizia in tutta questa tregenda che abbiamo appena accennato, per salvare il piacere della lettura di chi leggerà questo romanzo? Qual è il motivo fondamentale? Semplicemente di trama o c'è qualcosa di più profondo?
No, in realtà appunto succede spesso che Yuri subisca delle violenze dal proprio padre, e anche lì appunto il semplice, come dire, all'andare al pronto soccorso la questione di, come dire, è sempre quella: sono caduta. Succede anche, diciamo, lo sentiamo molto più spesso, diciamo, per violenze domestiche, no? Rispetto ai femminicidi, rispetto a donne reiteratamente picchiate dai mariti, picchiate dai compagni, e ci facciamo alla fine la stessa domanda, cioè: ma perché non hai chiamato la polizia quella volta lì, oppure se l'hai fatto perché la polizia non... È un po' quella questione là, è un po' anche il padre di Yuri.
La interrompo, mi perdoni, a un certo punto Andrea riceve addirittura un biglietto in cui si minaccia di uccidere Sylvie, che tra l'altro...
Sì, è vero. Lì avrebbe niente. Potuto... ha un po' paura, diciamo che secondo me viene un attimo, come dire, ha paura. Io credo che non denunci perché ha paura. Perché ha paura, e soprattutto non sono neanche persone che lui conosce bene.
Ma c'entra quel senso di colpa di cui dicevamo?
Secondo me in qualche modo può entrarci, però è denunciare sembra un gesto semplice, ma sembra un gesto quasi naturale, no? Ricevo questo e vado, però probabilmente in quella situazione, in quella condizione, con una componente di autolesionismo che in quel momento il personaggio ha, o comunque di nessuna volontà di reazione, soprattutto iniziale. Poi quando le cose si complicano, lì non può far più molto, ecco, neanche la polizia può risolvere poi alla fine una cosa che probabilmente deve essere in qualche modo risolta tra loro, ecco. Sì, lì credo che abbia paura, non ci pensa neanche, non ha neanche un istinto di andare, denuncia un furto. Quello sì, però poi non torna più in commissariato.
A un certo punto uno dei personaggi ha un incidente con i famosi cavalli di cui dicevamo e viene reso invalido. Ecco, come mai la scelta di questo elemento, che sembrerebbe allontanarci dalla trama principale dei conflitti e degli scontri che riguarda soprattutto appunto Andrea e Yuri, come mai inserire questo elemento che ricorda un po' l'amante di Lady Chatterley?
Ma guardi, l'ho inserito perché in qualche modo appunto mi sembrava irreale che la vita accanto al mio personaggio non scorresse, che Sylvie non avesse in qualche modo, come dire, non facesse corso anche la loro relazione. Quella cosa è figlia in qualche modo di un comportamento, di una galoppata che avevamo visto in precedenza, e di un eccesso di sicurezza. Io penso che i personaggi di questo romanzo, che hanno dei dubbi, che hanno delle incertezze, alla fine, e che si mettono in questione, alla fine ne vengono fuori e invece vengono sconfitti, o in qualche modo vengono, come dire, subiscono delle gravi perdite o delle battute d'arresto i personaggi che hanno un eccesso di sicurezza, che hanno una visione del mondo molto nitida, molto pulita, molto precisa, che pensano di saper fare delle cose, che pensano di essere padroni di un figlio, di un territorio, dell'andare a cavallo. Credo che questa cosa qui invece, che i miei personaggi che sono in difficoltà, che in qualche modo si mettono in questione, hanno qualcosa in più e alla fine riescono a farcela.
Quindi questo fatto di, per esempio, rinunciare al cellulare, che è una grande forma di controllo che noi abbiamo, immergersi in un mondo completamente altro come quello della campagna, e la macchina, per esempio, che diventa necessaria, casomai guadagnarsela, ricostruirla faticosamente, è un elemento della maturazione di Andrea?
Il cellulare ha purtroppo anche un risvolto di quel famoso senso di colpa. E poi mi serviva davvero, come dire, io penso che nessuna persona che ha voglia di fare i conti con se stesso può stare vicino a un cellulare, che ha davvero voglia di stare da solo o di provare a stare da solo, può in qualche modo avere accanto un telefono. La macchina è, diciamo, anche quella, un po' come un animale domestico. Quando un uomo perde tutto si dice che va a vivere in macchina. È l'ultimo stadio di affezione o di domesticità che un uomo si porta dietro, no?
È il punto da cui si riparte, insomma. E in effetti il romanzo Come un animale di Filippo Nicosia è proprio la storia di una ripartenza. È pubblicato da Mondadori, è il nostro libro del giorno di oggi. E Filippo Nicosia, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato davvero un piacere.
Come un animale, pubblicato da Mondadori, e adesso la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis. Vi lascio con i nostri saluti: Tommaso Giartosio in conduzione, Luigi Iavarone alla regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, alla console Danilo Solidani e prima di lui Simone D'Arrigo, e in redazione Benedetta Nibali, Carlo D'Amicis, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. Fahrenheit torna domani alle 3, ma non perdetevi i 6 gradi.